Okay. Tutti quanti voi conoscete questo signore qua, eh? Magari questa foto c'ha qualche decennio. Lui è Billy Graham, bravi, e è annoverato come uno dei più grandi predicatori di tutti i tempi, se non altro per il numero di anime che ha raggiunto con la sua predicazione del Vangelo, se non altro per i paesi che ha visitato, tanti, di diversa specie, con i diversi capi di Stato e capi spirituali con cui è stato in colloquio. E lui ha predicato, ormai è col Signore già da un anno, credo, è andato all'età di 99 anni, e ha predicato nel corso di almeno 60 anni, se non 70, 60. Marisa mi fa...
Due anni
che è morto, ok. Bene. E ha iniziato con piccole riunioni fino a portare avanti quello che lui definiva le crociate. Ora, chiaramente, per muoversi, per organizzare un evento in cui partecipavano tante persone, stadi pieni, immaginate, potete immaginare quante persone ci fossero lì che collaborassero con lui. Ebbene, nell'ultima stima si reputa che siano più di 500 membri del suo staff. Questa organizzazione che ormai si era formata, consolidata, e immaginiamo di questi 500 e rotte persone, non tutti avevano lo stesso compito. La stragrande maggioranza stava dietro le quinte, c'erano tecnici, c'erano addetti alla sicurezza, c'erano addetti al marketing, all'amministrazione, alla burocrazia, alla pubblicità, le relazioni con le pubbliche amministrazioni, addetti alle pulizie, trasportatori, insomma. Tutto quello che potete immaginare che ci possa essere dietro un'organizzazione del genere. E chiaramente tutti costoro avevano un unico obiettivo: far sì che quest'uomo di Dio parlasse 20 minuti, 30 minuti, messaggio evangelistico. Stamattina non parleremo di questo grande uomo di Dio, ma parleremo di un altro grande uomo Dio. Quindi apriamo le nostre Bibbie in Vangelo di Matteo, al capitolo 28, e leggeremo i versi da 16 a 20. Quindi Matteo 28, da 16 a 20. Che così dice? Quanto agli 11 discepoli, essi andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro designato, e vedutolo l'adorarono. Alcuni però dubitarono, e Gesù, avvicinatosi, parlò loro dicendo: ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra, andate dunque e fate i miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose, ed ecco, io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente. Ho intitolato questo messaggio "Ora tocca a voi". E vedremo tre punti, che sono l'appuntamento, il mandato e la rassicurazione. È giusto esaminare il contesto di questo brano, anche se molti di noi già lo conoscono. È il modo migliore per analizzare il contesto, fare più chiarezza di cosa stiamo parlando, in quale momento anche storico della Chiesa, del ministero di Gesù, stiamo parlando. Leggeremo tutto il capitolo 28, quindi dal versetto 1 leggeremo tutto il capitolo. Così dice: dopo il sabato, verso l'alba del primo giorno della settimana, Maria Maddalena e l'altra Maria andarono a vedere il sepolcro, ed ecco, si fece un gran terremoto, perché un angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e vi sedette sopra, e il suo aspetto era come di folgore e la sua veste bianca come neve. E per lo spavento che ne ebbero, le guardie temarono e rimasero come morte. Ma l'angelo si rivolse alle donne e disse: voi non temete, perché io so che cercate Gesù che è stato crocifisso. Egli non è qui, perché è risuscitato come aveva detto. Venite a vedere il luogo dove giaceva. Andate presto a dire ai suoi discepoli: egli è risuscitato dai morti, ed ecco, vi precede in Galilea. Là lo vedrete. Ecco, ve l'ho detto. E quelli se ne andarono in fretta dal sepolcro con spavento e grande gioia e corsero ad annunciarlo ai suoi discepoli. Quando ecco Gesù si fece loro incontro dicendo: «Vi saluto!» Ed esse, avvicinatesi, gli strinsero i piedi e l'adorarono. Allora Gesù disse loro: «Non temete, andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno». Mentre quelli andavano, alcuni della guardia vennero in città e riferirono ai capi dei sacerdoti tutte le cose che erano avvenute. Ed essi, radunatisi con gli anziani e tenuto consiglio, diedero una forte somma di denaro ai soldati dicendo: «Dite così: i suoi discepoli sono venuti di notte e lo hanno rubato mentre dormivamo. E se mai questo viene alle orecchie del governatore, noi lo persuaderemo e vi solleveremo da ogni preoccupazione». Ed essi, presi il denaro, fecero secondo le istruzioni ricevute, e quella diceria si è divulgata tra i giudei fino al giorno d'oggi. Quanto agli 11 discepoli, essi andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro disegnato, e vedutola l'adorarono. Alcuni però dubitarono, e Gesù, avvicinatosi, parlò loro dicendo: «Ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra, andate dunque e fate i miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente». Ora, chiaramente, con questa lettura tutto un po' più chiaro, no? Questo brano è riportato anche dagli altri Vangeli, che si soffermano su alcuni dettagli piuttosto che altri, danno ulteriori informazioni. In questo brano vediamo diversi attori, le due Marie, anche se poi gli altri Vangeli riportano altre donne, poi l'angelo, sono due in Giovanni, e le guardie, i sacerdoti ed infine i discepoli. Ora, se leggete gli altri Vangeli che riportano questi fatti, leggerete cose diverse, cioè alcune aggiungono, alcune tolgono, altri particolari. Quindi c'è bisogno che vanno incastrate, no? Queste varie vicissitudini, in modo da avere un quadro completo di come andava realmente la storia, cioè in ogni suo dettaglio, di tutta la faccenda. Ma stamattina ci vogliamo concentrare soltanto questi ultimi 5 versi della fine del capitolo. Così vediamo il primo punto, che è l'appuntamento. L'appuntamento. Rileggiamo i versi 16-17. Quanto gli 11 discepoli, essi andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro designato, e vedutolo l'adorarono. Alcuni però dubitarono. Allora, come si trovavano i discepoli? Qual è il loro principale problema? L'incredulità per alcuni. Il da farsi, cosa c'era da fare per tutti? Erano senza il loro maestro, che comunque li aveva già ammaestrati in merito, no? Leggiamo gli altri Vangeli. Tutti avevano bisogno ancora di assestarsi in questa nuova compagine. Infatti erano stati circa 3 anni con il loro unico grande punto di riferimento. Ora dovevano andare avanti da soli, fra virgolette, in realtà. E sappiamo appunto che da soli non erano, perché Gesù già ora li rassicura. E così, in questo clima un po' di disorientamento, immaginate, era facile che qualcuno dubitasse. Conosciamo tutti, no, l'episodio di Tommaso, famosissimo. Ma si vede che ancora qualcun altro aveva qualche problema, qualcun altro dubitava, malgrado avessero avuto altri incontri in Gerusalemme prima di questo di Galilea. Lo riportano gli altri Vangeli. Leggiamo ad esempio il brano che si trova in Giovanni al capitolo 20, versetti 19 a 29. La sera di quello stesso giorno, che era il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, Gesù venne e si presentò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». E detto questo mostrò loro le mani e il costato. I discepoli dunque, veduto il Signore, si rallegrarono. Allora Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre mi ha mandato, anch'io mando voi». Detto questo soffiò su di loro e disse: «Ricevete lo Spirito Santo. A chi perdonerete i peccati saranno perdonati, a chi li riterrete saranno ritenuti». Or Tommaso, detto Didimo, uno dei 12, non era con loro quando venne Gesù. Gli altri discepoli dunque gli dissero: «Abbiamo visto il Signore», ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e se non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e se non metto la mia mano nel suo costato, io non crederò». 8 giorni dopo, i suoi discepoli erano di nuovo in casa, e Tommaso era con loro. Gesù venne a porte chiuse e si presentò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Poi disse a Tommaso: «Porgi qua il dito, guarda le mie mani, porgi la mano e mettila nel mio costato, e non essere incredulo, ma credente». Tommaso gli rispose: «Signor mio e Dio mio». Gesù gli disse: «Perché hai visto, tu hai creduto? Beati quelli che non hanno visto e non hanno creduto». Perché troviamo in Matteo l'importanza di questo appuntamento in Galilea? Beh, perché ha un carattere solenne, perché è l'ultimo incontro ufficiale, fra virgolette, prima dell'ascensione. Quindi era importante che venisse impresso bene nelle loro menti questo episodio e soprattutto le istruzioni che Gesù stava loro dando. Così vediamo quali sono queste istruzioni. Quindi il secondo punto, il mandato. Ok. Leggiamo i versi da 18 a 20, la prima parte del versetto 20. «E Gesù avvicinatosi parlò loro dicendo: Ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra, andate dunque e fate i miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate». Gesù voleva ulteriormente istruire i discepoli per quanto riguarda la sua autorità. E dicendo questo, vuole dare quell'autorità ai suoi, no? Si evince dalla parola, qui ritroviamo la parola dunque. Ogni potere mi è stato dato, dunque. Poi dice altre cose dopo, no? Quindi aveva già fatto in parte questa cosa di dare una certa autorità ai suoi discepoli. Troviamo questo brano nel Vangelo di Luca, al capitolo 9, i primi due versi. Quindi Luca 9, 1 e 2 dice: «Gesù, convocati i 12, diede loro l'autorità su tutti i demoni e il potere di guarire le malattie. Li mandò ad annunciare il regno di Dio e a guarire i malati». Ora però il compito era a 360 gradi, un mandato che comprendeva tutta l'opera, non soltanto alcune particolari cose che comunque erano importanti, un certo spessore. Allora, vediamo in dettaglio cosa dice qui Gesù per quanto riguarda questo mandato. Allora, innanzitutto, in cosa consisteva in pratica l'obiettivo finale? Fare discepoli. Ok. Miei discepoli. Come era possibile se lui non c'era più? Il discepolo vede il maestro. Quindi era importante l'autorità dei discepoli che Gesù aveva loro conferito. In pratica, i nuovi discepoli, cioè quelli che dovevano diventare discepoli, dovevano vedere il Maestro Gesù attraverso questi discepoli. Chiaro? Ecco quanto è importante quindi la testimonianza, la coerenza di quello che si insegna con quello che si fa. Questo è il Maestro. Una volta era più evidente, no, questo aspetto, no? Perché quando ero ragazzo io, già da prima, si andava dal mastro ad imparare il mestiere. E il mastro non era solo un insegnante, oggi si chiama il tutor, ma non è la stessa cosa. Perché il mastro trasmetteva proprio i principi di vita al giovane, aveva magari 10 anni, 12 anni, 15, era molto giovane. Quindi non solo insegnava il mestiere, che poteva essere di qualsiasi tipo, ma dava proprio l'esempio, anche qualche sganassone ogni tanto arrivava pure, proprio perché capisse meglio. Questo era un po' il mastro, oggi non si potrebbe proprio fare, pensare. Il secondo aspetto, chi erano i destinatari di questo mandato? Beh, tutti i popoli. Gesù era uscito fuori dai canoni dell'insegnamento levitico, per cui si ammaestrano soltanto gli ebrei. Gesù va oltre, non mette confini geografici, di etnia, di lingue, di razza, di cultura. L'appello del discepolato è per tutti. Ovviamente c'è la condizione del battesimo. Occorreva quindi essere nati di nuovo, aver proclamato pubblicamente questa nuova nascita attraverso il battesimo, che ricordiamo ancora una volta che in quei tempi, dire di essere cristiano, né più nemmeno come oggi in alcuni paesi purtroppo ancora, rischi la pena di morte. Sapere, tutti devono sapere chi era il discepolo, quale cambiamento era successo prima in lui, prima di essere ammaestrato. Quindi niente di nascosto, niente di settario, tutto alla luce del sole. E loro proprio devono essere questa luce nel mondo, che devono risplendere, no? È stato insegnato anche nel Sermone sul Monte, l'abbiamo visto anche domenica scorsa. Questa luce che si deve vedere, non deve essere nascosta. Inoltre notate qui che dice nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Cioè un unico nome, proprio per rimarcare il concetto di Trinità. Ovviamente poi distingue le tre distinte, dice le tre distinte persone, no? E quindi ci sarebbe molto da approfondire, non lo faremo stamattina, ma ci sono degli ottimi spunti per trattare la materia, la dottrina della Trinità. Già queste poche parole, implicito, se non esplicito, anche il concetto trinitario. E infine, alla prima parte del versetto 20, cosa dovevano fare in pratica i discepoli? Dovevano far osservare. Lo scopo non era, fra virgolette, solo promulgare il messaggio di salvezza, non era solo vedere anime convertite a Cristo, non era solo vedere la loro testimonianza pubblica attraverso il battesimo, ma qui dice che anche era non solo nozionistico. Ti insegno tutto quello che c'è da sapere e tu a tua volta lo insegni a qualcun altro e a posto così. No, non funziona così. Non basta conoscere, ma le devi mettere in pratica le cose che impari, che ti vengono insegnate. Leggiamo un brano per tutti, famosissimo, quello di Giacomo, al capitolo 1, versetti 22 e 25. Ma mettete in pratica la parola e non ascoltatela soltanto, illudendo voi stessi, perché se uno è ascoltatore della parola e non esecutore, è simile a un uomo che guarda la sua faccia naturale in uno specchio, e quando si è guardato se ne va, e subito dimentica com'era. Ma chi guarda attentamente nella legge perfetta, cioè nella legge della libertà, e in essa persevera, non sarà un ascoltatore smemorato, ma uno che la mette in pratica. Egli sarà felice nel suo operare. E voglio sottolineare che è una legge che va presa in tutta la sua interezza, senza sconti, così come dice il Signore Gesù, tutte quante le cose che vi ho comandate, tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed infine il terzo punto della rassicurazione, leggeremo seconda parte del versetto 20, ed ecco io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente. In che situazione di fatto? Abbiamo detto che erano stati con loro maestro per circa 3 anni, erano stati ammaestrati, tuttavia il Signore Gesù nella sua infinita saggezza sa che non li può lasciare da soli. Allora ecco che subito li rassicura. Attenzione, lui aveva preannunciato la discesa dello Spirito Santo sulla Chiesa e aveva dato loro per primi già lo Spirito Santo come sostituto, no? E guardate un po', qui parla di se stesso, dice io sarò, lo Spirito Santo sarà con voi, io sarò con voi, proprio a rimarcare anche qui, no? Il concetto trinitario. L'espressione tutti i giorni e fino alla fine dell'età presente esprime una particolare continuità della presenza di Gesù nella vita di chi lo vuole servire, di chi gli appartiene, fino ad oggi e giorni a venire, finché lui non ritornerà e stabilirà il suo regno per sempre. I discepoli erano stati ammaestrati a dovere, avevano la sua autorità, ma avevano bisogno della sua presenza, né più né meno come noi. Possiamo aver fatto le migliori scuole bibliche, i migliori seminari, tutte le campagne di evangelizzazione, conoscere tutti i passi a memoria, sapere anche come rispondere alle domande che ti fanno. No? A volte magari ti fanno una domanda, Senti, ma secondo te, tu, magari per non fare brutta figura, no? Vuoi dare una risposta a tutti i costi, sbagliato. Dobbiamo essere onesti e ammettere quando le cose non le sappiamo. Poi magari ci cureremo di andarcela a vedere e istruirci in merito su alcuni argomenti. Però ecco, anche se siamo così, anche se sappiamo dare tutte le giuste risposte alle domande che ci fanno, abbiamo un disperato bisogno che Dio sia con noi, sempre. Guai se non fosse così, cioè pensare che potremmo farcela da soli, far fronte ad ogni questione della vita da soli. Dobbiamo essere preparati, è vero, ma non giova nulla se non c'è lo Spirito di Dio che ci guida, che ci illumina. Così, questo è quanto Gesù aveva disposto per i suoi discepoli. E a noi? Quelli erano i discepoli. E a noi che ci interessa? Quanto ci riguarda? Quanto riguarda te? Quanto riguarda me tutto questo? Riesci a intravedere un progetto globale di Chiesa dietro tutto questo? Quanto ti senti coinvolto in tutto questo? Che ruolo pensi di avere? Queste domande e tante altre suscitano da un brano come quello di stamattina, almeno spero per tutti noi. E spesso pensiamo che i discepoli erano i discepoli, avevano ricevuto un particolare mandato da Dio, solo loro erano stati scelti, sì è vero, ma chi erano questi discepoli? Era gente comunissima, gente che Gesù trovava per le strade, per le piazze. Ma lui era resi importanti. Poi la tradizione religiosa vuole che ci sia stata una successione particolare dell'autorità, del mandato a Pietro, eccetera, eccetera, eccetera. Questo lo conosciamo. Inoltre, qualche sorella potrebbe dire che i discepoli erano tutti uomini, per cui io che c'entro. Ma a questo possiamo subito rispondere già da questo brano, no? Il capitolo 28 che abbiamo letto. Alla tomba c'erano delle donne che hanno ricevuto un compito particolare, forse semplice magari, sì, rispetto a quello che è dato ora ai discepoli, che è molto più lato, molto più impegnativo. Però più volte le donne erano state impegnate in compiti particolari, e solo loro poi. Inoltre si pensa che non ci fossero soltanto gli 11 discepoli in Galilea, ma ce ne fossero molti altri e anche discepoli. Tutte le persone che erano state formate con Gesù quando decisero di seguirlo. Quindi non erano solo loro, un po' c'è lo stesso scenario che abbiamo visto nel sermone sul monte, no? Gesù aveva sì i suoi 12 davanti, ma poi c'era una moltitudine intorno a lui. Per cui sì, gli 11 erano i primi destinatari, le persone principali a cui lui principalmente si stava rivolgendo, ma c'erano molti altri che ascoltavano, molti altri coinvolti. E Gesù stava dicendo in quel momento, ecco, ora tocca a voi, ma io sarò con voi. E quindi tante domande a cui dare una risposta. E quindi mi viene a mente allora di dire che ora tocca a me, ora tocca a te. E non ti guardare intorno, non cercare qualcuno che potrebbe fare qualcosa al posto tuo. La Chiesa è basata su una, tra le altre cose, su una distribuzione di doni e di ruoli. Sta a te, sta a me individuare il tuo, e se cerchi bene lo trovi, chiedendo saggezza al Signore qual è il tuo ruolo, che Lui ti illumini, ti guidi in questo senso, e così potrai far parte in qualche modo di questo grande mandato. Pensa un po' quanto sei importante per Lui. Abbiamo visto stamattina quali sono le condizioni e le modalità per essere discepolo, e la mia preghiera stamattina per ognuno di noi è che possiamo adoperarci e diventare discepoli non di Marcello, non di Tonino, non di Enrico, non di Pasquale, non di Francesco, ma discepoli di Gesù, A Lui dobbiamo guardare, capire la volontà di Dio per noi e rispondere a quel mandato, in qualche modo. Abbiamo visto che tutti noi, o quasi tutti noi, conosciamo Billy Graham, chi è stato, quello che predicava. Ora c'è il figlio, no? Che ha preso l'eredità di questa organizzazione e sta facendo anche lui un lavoro grande come il padre. Pochissimi conoscono tutti i membri dello staff, ma il Signore li conosce uno per uno. È uno, immagino che tutti siano figli di Dio e tutti lo facciano per la gloria, lavorino per la gloria di Dio. Dio sa quello che fanno nel loro piccolo, magari nessuno lo sa, però ognuno di loro contribuisce, magari non in modo eclatante, no? A questa grande organizzazione, e sono tutti importanti, almeno agli occhi di Dio. Vogliamo pregare. Signore, Tu ci hai chiamati a salvezza e ci hai chiamati a servire. Così vogliamo imparare a svolgere il nostro compito, così come Tu ci hai chiamati, nel posto, nel modo e nei tempi che Tu hai stabilito per ognuno di noi. Fa che noi possiamo individuarli, metterci a completa disposizione Tua, Signore, per quello che Tu ci chiami a fare e partecipare in qualche modo a questo grande mandato che Tu hai dato ai Tuoi discepoli, ma che ha delle ripercussioni ancora alla Chiesa di oggi e nel futuro. Così grazie per quello che possiamo imparare da Te, Signore. Quello che Tu hai comandato ai Tuoi discepoli può essere anche nostro, quindi insegnamenti che calzano anche per noi. Così Ti ringraziamo per questa parola di stamattina, vuoi benedire ognuno di noi e tutti coloro che proprio si adoperano per l'opera Tua, in un modo sincero, in un modo proprio volenteroso, dando gloria al Tuo nome. In nome di Gesù. Amen.